Beh, innanzitutto il governo afghano non controlla quasi metà del territorio dell'Afghanistan, quindi è fatale ed era fatale che prima o poi si ripetesse un attentato anche dentro la capitale. In secondo luogo, l'ISIS evidentemente sta conducendo la sua campagna per il Ramadan e fa capire che in qualche modo sta entrando in competizione forte anche con i talebani e con gli altri gruppi jihadisti dell'area, e ha preparato un attentato che è spaventoso, che evidentemente ha squassato la capitale, ma che in qualche modo, voglio dire, non è che cambia purtroppo i dati di una situazione che sono già così da tempo. E non solo, ma gli americani da qualche tempo avevano infatti pensato e preparato un nuovo aumento delle truppe, dai 3 ai 5 mila uomini, perché capiscono che il governo afghano non ce la fa. Soltanto qualche settimana fa proprio il presidente afghani aveva accolto col tappeto rosso Gulbuddin Makhachkar, uno dei signori della guerra, che veniva definito all'epoca il macellaio di Kabul. E evidentemente, quando si accolgono gli uomini e le milizie di Makhachkar, vuol dire che hai bisogno pure di lui e che quindi sei piuttosto, come dire, sulla corda, che non sei in grado probabilmente di avere il controllo della situazione. E questo attentato ha messo in luce purtroppo cose che in parte sapevamo già.
Alberto, invece, spostandoci sul fronte siriano-iracheno, perché poi insomma sappiamo che le situazioni sono molto vicine, oggi c'è un articolo di Chiara Crociati sul Manifesto che insomma segnala come il Pentagono stia ormai pensando di riarmare gruppi di ribelli, che insomma poi sappiamo bene di cosa si parla quando si parla di gruppi di ribelli in Siria, in funzione anti-sciita, particolarmente preoccupato appunto dal possibile sconfinamento delle truppe sciite che stanno liberando Mosul e le zone irachene al momento della liberazione di Raqqa. Cosa cambia invece in quel quadrante? Magari anche se riusciamo a tenere insieme anche insomma la visita abbastanza significativa di Trump a Riyadh della settimana scorsa.
Ma in realtà queste sono cose che io scrivo da settimane scusate, ma che gli americani stiano montando insieme agli inglesi e alla Giordania un'operazione per tentare di spezzare il corridoio Iran, Siria, Damasco, Hezbollah, è da un po' che lo scrivo questa storiella, insomma non è una novità di oggi, non solo non è una novità di oggi, ma è un'operazione che loro hanno promesso di fare ai sauditi e agli israeliani quando Trump è andato lì, perché sennò perché gli davano 110 miliardi di dollari di armi, così per la sua bella faccia. È evidente, no, che gli Stati Uniti hanno preso l'impegno di fermare la mezzaluna sciita. Poi se ci riusciranno o meno è tutto da vedere, anche perché non neppure i russi sono troppo d'accordo su questa operazione, non credo che gliela lasceranno fare facilmente, e tantomeno ovviamente gli iraniani, che in questo corridoio hanno un interesse strategico evidente. Questa è la posta in gioco che c'è oggi.
E per concludere su questo, come interpreti il viaggio di Trump della settimana scorsa, una specie di ritorno, cioè comunque diciamo a dispetto di attese di discontinuità nella politica estera americana, qui invece sembra configurarsi insomma un asse abbastanza chiaro che è quello storico statunitense in Medio Oriente, con attenzione in particolare all'Arabia Saudita, a Israele, un tentativo appunto di ritornare indietro rispetto alle aperture di Obama rispetto all'Iran e in generale alla presenza sciita nella regione.
Ma Trump ha fatto esattamente il contrario di quello che aveva detto in campagna elettorale, no? Addirittura in campagna elettorale aveva accusato l'Arabia Saudita di essere dietro gli attacchi dell'11 settembre 2001, e adesso è andato a ripercorrere le vecchie strade della politica estera americana, che non sono state mai abbandonate neppure per altri tempi di Obama. c'era stata la forte frizione tra Washington e Riyadh per la firma dell'accordo sul nucleare del 2015, ma durante la presidenza Obama gli Stati Uniti hanno venduto 100+ miliardi di armi ai sauditi per fare la guerra in Yemen. Quindi in realtà si è ritornati sul vecchio solco di politica estera nel momento in cui Trump si è trovato con le spalle al muro, ha dovuto far fuori Flynn e praticamente i comandi li hanno presi in mano il generale Mattis e McMaster, che gli hanno fatto capire qual è la rotta della politica estera americana, che ha due principali alleati nella regione, Israele e l'Arabia Saudita, e ci è andato in Arabia Saudita il giorno stesso delle elezioni in Iran, peraltro. Da una parte in Iran votavano, dall'altra parte i sauditi pagavano.
E invece sulla ultima domanda, sulla futuro della situazione siriana, insomma sappiamo che Raqqa è vicina, sta per cadere sotto le mani delle forze siriane democratiche, la coalizione a trazione curda. Secondo te che scenario si apre? Spartizione del potere? Qual è il futuro di Assad? Qual è il futuro anche della rivoluzione della Siria del Nord, guidata appunto dal progetto di confederalismo democratico?
Che cosa stia per cadere tra la Siria e l'Iraq ancora non si è ben capito. Sono due mesi che sono a 300 metri a Mosul dalla moschea dove al-Baghdadi ha proclamato il califfato e nessuno è ancora entrato, perché in realtà stanno solo facendo una guerra, un conflitto, stanno negoziando in mano a chi darla questa cosa qui. Dubito peraltro che questi curdi e con questi arabi possano controllare Raqqa da soli, ho dei seri dubbi, potrebbero magari farla anche cadere, ma non so se veramente saranno poi loro, sarà questa coalizione dell'SDF a controllare la città. Vedremo, io ho ancora dei dubbi su queste operazioni militari che mi sembrano ancora delle mosse, come dire, sullo scacchiere. Non sono entrati a Mosul, andiamo a vedere se entreranno a Raqqa. Comunque in ogni caso la partita non finisce a Raqqa e probabilmente neppure a Mosul, soprattutto per riguardo ovviamente la spartizione della Siria in zone di influenza. Se gli americani montano quell'operazione a cui facevamo riferimento prima, cioè quello tentativo di tagliare il corridoio iraniano, non mi sembra che sia che si profili una spartizione, mi sembra che si profilino nuovi conflitti. Probabilmente in qualche area naturalmente avremo il controllo di Bashar Assad e dell'esercito siriano, soprattutto nell'area mediterranea, che è quella di interesse ai russi perché hanno le basi militari a Latakia. Ma per quanto riguarda il resto, io le cose le vedo ancora molto fluttuanti. Cioè, certo, c'è il tentativo di spartizione della Siria, c'è stato lo spostamento di popolazioni a carattere settario, però che poi i curdi e l'SDF pigliano in mano Raqqa, io ho qualche dubbio. Vedremo.
Molto chiaro. Non so se c'è qualcos'altro da aggiungere in questo quadro che abbiamo cercato di delineare insieme.
In questo quadro da aggiungere c'è la posizione dell'Italia. L'altro giorno è arrivato qui a Farnesina, a Roma, l'inviato della Casa Bianca per l'ISI, Brad McGurk, chiedendo agli italiani di mandare i carabinieri a Mosul. Non è una richiesta che hanno fatto oggi gli americani, l'hanno fatta già in altre occasioni. Io mi domando se qualcuno si ricorda ancora di Nasiriya, se qualcuno si rende conto che l'operazione alla diga di Mosul con la Trevi è stata una mezza fregatura perché gli iracheni non vogliono pagare i conti. Insomma, gli americani ti propongono delle opzioni sul quadrante iracheno e siriano e mesopotamico, però non ti propongono neppure una soluzione per l'unico vero grande problema che abbiamo noi, che è quello della Libia.
Effettivamente su questo, scusa, prendo la palla al balzo, di nuovo un attivismo, insomma si leggeva addirittura di possibili sostegno aereo da parte dell'Egitto al generale Haftar. Di nuovo l'Italia sembra aver investito sul cavallo sbagliato in qualche modo.
Ma si sono intensificate in questi ultimi giorni le voci possibili di un intervento egiziano in territorio libico, no? Con sul pretesto vero presunto di possibili, come dire, infiltrazioni jihadiste dall'area libica verso l'Egitto. E chiaramente questa operazione avrebbe anche una caratteristica, probabilmente una componente aerea che andrebbe a sostegno di Haftar. Gli italiani non hanno indovinato una mossa in Libia. Se c'è una frase che assume ogni tanto una connotazione quasi ridicola è quando si dice che l'Italia è il paese più informato sulla Libia. Ma dove? Tanto per cominciare, nel 2011 hanno portato via il maggior alleato dell'Italia nel Mediterraneo senza che i francesi e gli inglesi facessero manco una telefonata. E poi in tutti questi anni, gli eventi lo hanno dimostrato, la Libia è uscita fuori completamente dal controllo, le coste libiche fino al deserto del Sahara sono ormai i veri confini dell'Italia, perché quando un paese appunto come l'Italia va a trattare con le tribù del Sahel, vuol dire che i tuoi confini sono sprofondati di qualche migliaio di chilometri, e in tutto questo l'Italia non ha alcuna leva su cui far punto di forza, eccetera, per cambiare o per modificare la situazione. Certamente non quella specie di ectoplasma che il governo Sarraj. Le offerte che erano state fatte, per esempio, dalla Russia all'Italia per trattare e negoziare con Haftar sono cadute nel vuoto. Che cosa dobbiamo dire? Un paese che non conta assolutamente nulla.